E andiamo avanti con la nostra lettura sulla città. E ancora l'incontro di oggi sarà leggendo testi antico-testamentari. La mia intenzione sarebbe poi in marzo cominciare a leggere qualcosa del Nuovo Testamento. Però intanto penso che le letture che stiamo facendo ci aiutano a scoprire la parola di Dio che è antico il Nuovo Testamento e credo anche quello, per esempio questa era una risonanza che alcuni di Bari dove facciamo letture sistematiche ormai da diversi anni dell'Antico Testamento giovedì sera, proprio una persona ultimamente diceva guarda ma poi ascoltare il Vangelo, ascoltare cose del Nuovo Testamento con tutto questo cammino me le fa gustare di più, me le fa, no? Mi fa fare dei collegamenti, perché appunto è la Gerusalemme, no? Cioè che dell'antico che poi sarà quella che Gesù incontrerà e di cui poi i suoi discepoli parleranno in termini di speranza, preannunciando la nuova Gerusalemme. E Gerusalemme come ci stiamo dicendo in questi giorni come l'immagine, cioè simbolo delle città, la città che dice le città, le città appunto come costruzioni, no? Che nascono intanto da un desiderio degli uomini di stare insieme. Abbiamo visto che c'è anche un inquinamento negativo che nasce dalla paura, però anche poi rispetto alle nostre, sempre le nostre intenzioni, i nostri desideri, le nostre motivazioni non sono mai assolute, no? Bianche o assolute, c'è un po'. Allora Caino da una parte, come abbiamo letto negli incontri precedenti, ha avuto il problema della fraternità. E dall'altra parte la fraternità ce la portiamo iscritta dentro, no? Cioè almeno come desiderio che poi uno cerca di cancellare, però in qualche modo con l'altro e la vita è qualcosa che ci portiamo profondamente dentro. E allora la città un po' la realizzazione in qualche modo di questo desiderio e allo stesso tempo anche qui il adesso mi sta mancando la parola, cioè il luogo dove più anche le situazioni problematiche della fraternità, che è tutta da costruire, si fanno presenti. E questo lo vedremo anche soprattutto oggi, dove prenderemo dei brani che parlano appunto in maniera critica di Gerusalemme. Il primo brano che leggiamo è dall'inizio del profeta Isaia e capitolo 1 lo leggiamo e poi ci fermiamo. Allora io ho la Bibbia di Gerusalemme e la pagina 1704, non so se è la stessa. Capitolo 1, versetto 18. Allora è quello che il titoletto chiama Lamento su Gerusalemme. E dice appunto: come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, vi dimorava la giustizia, ora invece è piena di assassini. Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino è diluito con acqua, i tuoi capi sono ribelli e complici di ladri. Tutti sono bramosi di regali e ricercano mance, non rendono giustizia all'orfano, e la causa della vedova fino a loro non giunge. Perciò oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il potente di Israele, guai, e digerò soddisfazione dei miei avversari. Mi vendicherò dei miei nemici, stenderò la mia mano su di te, purificherò come in un forno le tue scorie, eliminerò da te tutto il piombo, renderò i tuoi giudici come una volta, i tuoi consiglieri come al principio. Allora sarai chiamata città della giustizia, città fedele. Sion sarà riscattata con il giudizio, i suoi convertiti con la rettitudine. Ribelli e peccatori insieme finiranno in rovina e periranno quanti abbandonano il Signore. Questo brano, tra l'altro, come sentiremo anche nelle liturgie di questo periodo, si intona molto, no? E si sintonizza molto col periodo quaresimale. No? E questo brano è un brano, come genere letterario, di un lamento funebre, che però si inserisce in un altro modo con cui i profeti si presentano al popolo, che è quello che qualche altra volta abbiamo insieme anche ricordato, si chiama, in ebraico si chiama rib, che vuol dire letteralmente contesa, cioè ancora si potrebbe dire litigio. C'è un signore che vuole litigare. È interessante questo, no? Cioè, nel senso che a volte, come sappiamo, anche nelle relazioni tra noi, a volte forse è anche il male minore, cioè quello di non affrontare le problematiche, perché magari in certe situazioni uno può anche dire lasciamo stare, no? Però in altre volte, come sappiamo, non affrontare le problematiche è un fuggire, no? È un così, no? Come dire, a volte pensiamo che basta non parlarne, basta metterle sotto lo zerbino, sotto, no? E non esistono, no? Non esistono. Facciamo finta che non esistano. Allora, il Signore non fa finta che non esistano. Ma attenzione, non fa finta che non esistano, non perché, come dire, ci deve giudicare, ci deve rimproverare, ma semplicemente perché quelle problematiche, come vedremo e come spesso anche nella nostra vita, erodono, corrompono, uccidono. E vedremo poi, no? Qualcosa abbiamo letto, vedremo anche dopo, che sono le problematiche di ieri e di oggi. Creano ingiustizia, oppressione, distruggono relazioni, distruggono vite. Allora il Signore, proprio perché ci vuol bene, le vuole affrontare. È interessante anche questo, no? Cioè, voler bene a una persona in alcune situazioni, no? E poi c'è sempre un discernimento, no? Da fare, ma in alcune situazioni può essere proprio quello di cercare il conflitto, lo scontro, il litigio. Allora, pensate che la parola dei profeti, in gran parte, forse di più della metà, se si andassero a contare tutti i versetti dei grandi profeti, è una parola di litigio. Poi c'è anche, come vediamo, una parola di speranza, no? L'ultima parola è una parola di speranza. Ma prima di tutto è una maniera anche forte, coraggiosa, affrontare le problematiche. E allora, vedete, no? Ci comincia come mai... questi testi si potrebbero anche leggere un po' teatralizzandoli, no? Soprattutto anche in ebraico, perché qui c'è l'espressione di stupore, cioè, no? Io dico, come mai? Poi, per esempio, anche più avanti, quando al versetto 24, perché c'è scritto, perciò oracolo il Signore Dio degli eserciti, il potente di Israele, guai, di per sé si potrebbe anche tradurre, oh! Cioè proprio uno dice, oh, effigerò soddisfazioni dai miei avversari. Cioè, naturalmente dobbiamo pensare, noi lo leggiamo così, no? Ma queste erano parole che questi uomini, mandati dal Signore, dicevano, no? Scuotendo le persone. Allora è l'espressione di stupore. E anche qui, no? Di un Signore che si stupisce in negativo, che il popolo, che la città che era fedele è diventata una prostituta, che era piena di equità e gli vigorava la giustizia, ora invece è piena di assassini. Alcune volte, oggi leggeremo nella prima lettura il finale del racconto del diluvio, e in quel finale del racconto, all'inizio del racconto del diluvio, che abbiamo letto anche noi in uno dei nostri incontri, vi ricordate che all'inizio si dice che il Signore si pentì, no? Cioè si pentì. E noi tante volte, no, con la nostra teologia, almeno delle generazioni passate, che ancora un pochino dentro di noi ci portiamo, no? Dice, ma no, un momento, se il Signore è onnisciente, e no, sapeva tutto, no? E con i tanti discorsi che a volte ci facciamo, no? Ma se il Signore sapeva che noi ci saremmo comportati così, perché ci ha creati così? Questa è la nostra, no? E dall'altra parte io vi direi, soprattutto a voi genitori, no? Quando un figlio è stato messo al mondo nell'amore, no? Si spera, no? E anzi, a volte, no? Anche quando qualche volta si incammina in qualche situazione così, la speranza dei genitori, no? È sempre quella di sperare. E allora se questo è per noi, è cos'è di Dio? Perché il Signore ci racconta questo. Cioè, come dire, una speranza, no? Cioè, di una stima. Il Signore, nel suo volerci bene, ci stima. Ci stima capaci, ci spera. Per cui allora qui è la delusione, no? Cioè la meraviglia, no? Però attenzione, non, una delusione che non si rassegna, vediamo. Davvero, perché se fosse una delusione che si rassegnasse, non manderebbe i suoi profeti, non continuerebbe a parlarci. Questo anche per noi e per il nostro cammino di Quaresima, no? Cioè, non so come lo stiamo cominciando, ciascuno di noi, è cominciato un tempo forte della Chiesa, no? E un tempo forte significa un tempo di grazia, un tempo in cui tutta la Chiesa è più impegnata, no? In un cammino verso la Pasqua, per cui tutti siamo invitati a impegnarci e approfittare di questo clima, anche attorno a noi, di grazia, e per provarci di nuovo, perché a volte, sapete, no? Cioè, nel correre, nel passare degli anni, sempre gli stessi, mo viene Quaresima, mo viene Pasqua, mo viene Natale, no? E la vita, no, la Quaresima è un tempo in cui ancora una volta, no? Ci dice che il Signore, no? Anche se si stupisce, se ci grida, no, perché ci vuol bene, no, la sua delusione non lo porta mai a rassegnarsi con noi. Laddove alcune volte noi stessi saremmo portati a rassegnarci con noi, no? Cioè, credo che ci sono delle situazioni nella nostra vita in cui uno dice, no, se gli altri e anche il Signore mi abbandona, lo capisco, no, lo capisco, cioè io stesso farei lo stesso con me se potessi. Allora, ecco, questa città fedele è diventata una prostituta, e questa parola fedele in ebraico ha la stessa radice di amen, la fedeltà va con la stabilità. Amen in ebraico non significa come da noi così sia, da noi è più una speranza, no? Così sia. In ebraico ha così è. Cioè che dà l'idea, nell'antichità, nella Bibbia, cioè di un terreno dove tu ci metti di sopra, no? E quindi ci cammini bene, no? Allora, invece, se il terreno è accidentato, no? Allora ci cammini male e puoi cadere. Allora, la città stabile, come qualcosa su cui tu puoi camminare e vivere, Interessante, no? Perché anche questo dice anche un po' la fedeltà nelle nostre relazioni, no? Non soltanto matrimoniali, ma anche di amicizia, no? In fondo sono quelle persone sulle quali uno può, no? Spera di poter metterci, non il piede nel senso fisico, no? Ma nel senso di affidarsi, di far conto sull'altro e sapere che l'altro c'è. Allora qui è l'immagine di una città fatta, o almeno all'inizio impostata, su relazioni che volevano essere stabili e che invece appunto sono relazioni infedeli, di cui l'immagine immediata è quella della prostituzione. Era piena di rettitudine, di equità, vi dimorava la giustizia, ora era piena di assassini. Ora attenzione, quindi è l'inizio con questa accusa e poi si comincia a dire il motivo di questa accusa. Perché questo stupore, questa accusa? Perché il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino è diluito con acqua, i tuoi capi sono ribelli e complici di ladri, tutti sono bramosi di regali che ti cercano mance. Cioè l'accusa ha a che fare con la dimensione economica, prima di tutto. L'argento, no, scoria, però più in particolare questo, no? Un'economia ingiusta, dove appunto i capi, si guarda immediatamente i capi come coloro che hanno più responsabilità in una città, e tutti sono bramosi, ciascuno si lascia corrompere, sono bramosi di regali, vi cercano mance, e facendo questo come loro principale attività, vedete, non rendono giustizia all'orfano e la causa della vedova fino a loro non giunge. Cioè, come dire, dato che ormai lo scopo della vita diventa quello di accumulare denaro, in questo, come sappiamo, i tempi non cambiano. Cioè, dove anche per noi oggi una delle situazioni che vediamo attorno a noi è questa, cioè questa logica dove ciascuno cerca di trarne poi il proprio profitto, no? Sappiamo che i nostri parlamentari a volte sono stati anche filmati, no? In certi discorsi dove dicevano che è importante far soldi, no? E dato che questa è la cosa principale, allora chi non, anche nel fare giustizia, chi non ha la possibilità di fare dei regali ai vari giudici, ai vari eccetera, come l'orfano e la vedova, che sono le categorie più povere, la loro causa non arriverà mai, no, a essere presa in considerazione. Notate, questa è parola di Dio, no? Cioè significa che queste sono problematiche che a Dio stanno a cuore. Quello che anche Cardinal Martini diceva in qualche suo discorso, il fatto che nella Chiesa, a un certo punto, negli ultimi secoli, tutta la parola, però in particolare l'Antico Testamento, sia stato messo da parte, ne ha portato come conseguenza che nella sensibilità spirituale, no, si è stati molto attenti a uno spirito, ma a quello che poi sono le vicende quotidiane del nostro vivere, lavorative, di giustizia, queste, no? Come dire, fanno parte di un mondo che passa. Noi siamo di passaggio, no? Nel mondo di lassù, per cui sai il cuore, lo spirito, no? Poi invece queste dimensioni qui vengono viste, no, un po' come sociali, ma non direttamente legate no? Al mondo di Dio. Invece qui no, dice, per cui vedete il Signore. L'annuncio del giudizio, a un certo punto c'è l'accusa e poi dal versetto 24 l'annuncio del giudizio. Perciò oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il potente di Israele, esigerò soddisfazione dai miei avversari, mi prenderò la rivincita, qui c'è scritto vendetta, la rivincita sui miei nemici, purificherò come in un forno le tue scorie, eliminerò da te tutto il piombo. C'è un giudizio che sarà fatto da Dio, ma che in qualche modo vuol dire queste cose non possono non avere a un certo punto un confronto, si deve arrivare a Dio. E allora, e questo è poi l'ultimo versetto invece, la parte in cui il Signore promette, ecco, questa azione di Dio che chiama un confronto e un giudizio che porta a una visione di speranza. Ora, questo discorso noi lo vediamo ancora di più nel profeta Geremia. Possiamo prendere Geremia al capitolo 5, e di per sé possiamo cominciare un attimo dal capitolo 2 e poi passiamo al capitolo 5. Perché nel capitolo 2 inizia questo lungo discorso che ha a che fare col capitolo 2, capitolo 3, 4, 5 e 6, poi noi leggiamo più in particolare 5 e 6, però comincia con il capitolo 2. Sempre questo discorso di contesa, di un signore che viene a litigare con noi. E allora, ecco, attenzione, dicevo anche contesa, era all'interno di due persone o dei gruppi, ma che avevano fatto un'alleanza, e uno di questi due era venuto meno. Allora l'altro cosa faceva? Lo andava a prendere, lo portava alla porta della città dove si tenevano i commerci, dove si tenevano i giudizi, c'erano gli anziani che giudicavano, e davanti agli anziani e ai testimoni gli gridava il suo male. Con che scopo? Con che questo, riconoscendo quello che aveva fatto, ritornasse all'alleanza. Questo è importante e fondamentale. Cioè lo scopo di tutto questo voler litigare è perché l'altro torni all'alleanza, torni alla relazione. Quindi non è un giudizio per punitivo, di condanna, no? Ma è un giudizio rivelativo di un male che se rimane nascosto continua ad operare e a uccidere, se viene rivelato, no, se viene portato e riconosciuto, può diventare motivo, no, di perdono e di riconciliazione. Allora, il capitolo 2 si apre con queste parole del Signore a Geremia che dice: va e grida agli orecchi di Gerusalemme, vedete la città, così dice il Signore: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto. Quanti osavano mangiarne si rendevano colpevoli e la sventura si abbatteva su di loro. Allora, vedete, la prima parola con cui il Signore manda Geremia è una parola di ricordo dell'amore. Mi ricordo di te e dell'affetto della tua giovinezza. No? Cioè, il motivo fondamentale per cui poi verranno dette tutte le altre parole che seguiranno, sono il motivo perché io ti amo. Proprio perché io ti amo, no? Ti dico questo. E vedete, questo credo che a volte anche adesso siamo in una fase, no? Per molti versi di cui possiamo ringraziare il Signore, no? E questa fase della Chiesa che con Papa Francesco, no, sta respirando su tante cose, ci continua a stupirci, no? Avete sentito in settimana che la problematica dei preti sposati è in agenda, no? Cioè anche qui un altro di questi tabù, no, di cui c'erano ma non si parlava, no? Gli sfretati. Che brutta parola, no? Cioè questa cosa di spreta. E no, erano lì, anche loro, insieme ai divorziati, insieme agli omosessuali, insomma le categorie dei reietti. E in questo momento, grazie a Dio, no? Cioè se ne può parlare senza essere bruciati o condannati, eccetera. No? E allora, stavo dicendo questo perché per dire che a volte, no, anche da parte di chiesa, di parrocchie, di preti e non soltanto, ma diciamo anche delle persone impegnate lì, a volte appunto l'impressione rispetto a queste persone o altre situazioni problematiche che la Chiesa, la prima cosa che diceva era puntare il dito, no? Cioè, come dire, perché appunto situazioni in cui si veniva fuori dicendo sì, io convivo con una persona divorziata, no, immediatamente, a volte anche nelle, no, cambiava posizione fisica, si sentiva, si avvertiva, no, questa distanza, no, distanza. Cioè, dove la prima cosa è l'amore di Dio, cioè che non viene meno, cioè il Signore ci ama, e nessun peccato, nessuna situazione per quanto incasinata, eccetera, può far indietreggiare quest'amore di Dio. No, nel senso che l'amore di Dio rispetto a queste nostre situazioni diventa sempre più un amore sofferente, ma per noi, no? Non per lui, cioè che non bisogna, no? Ricordate, che, non so se l'avete sentito anche voi, ma all'asilo alcune volte, no? I bambini, per tenerli buoni, gli si diceva che di non fare il cattivo, perché se fai il cattivo tu metti un'altra spina nella croce di spine di Gesù, poveretti, i bambini, cioè, traumatizzati a 4 anni, no, cioè che noi facciamo del male, allora dobbiamo fare i bravi per non far male a Gesù, no, cioè, c'è un'altra visione, la visione di un amore di Dio che ci ha, a prescindere, perché non è legato un nostro comportamento buono, il nostro comportarci bene non aumenta l'amore di Dio. Perché questa è la costituzione, cioè quello di pensare che noi prendiamo meriti nella misura in cui siamo bravi e quindi siamo amati di più. No, e questo lo sapete anche nei confronti dei figli, no? Laddove c'è un amore, poi uno, se il figlio va bene, è contento, eccetera, ma non è che lo ama di più, lo ama e basta, lo ama, no? Allora è importante che anche all'inizio di tutto quanto ci sia questa memoria dell'amore. E il dire questo dice, guarda, io ti sto dicendo queste cose perché ti amo.
Io ci amo, giusto? Sì.
Il giudizio è il fatto che noi se scegliamo delle strade di morte, la morte porta con sé le sue conseguenze. Non è un giudizio legato al fatto di io ti sei comportato così 6,5, tu invece così 4+, tu invece 6 meno, no, il giudizio anche nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, il giudizio è una rivelazione di quello che nella vita si è vissuti, cioè laddove il Signore cosa dice? Venite benedetti dal Padre mio, no? E loro dicono, ma Signore, cioè, vediamo perché cosa? Perché guarda, io ero ammalato e tu ti sei fatto vicino, ero povero, hai diviso, ero oppresso e ti sei preso cura di me. E gli altri diranno, guarda, andate via perché non c'è relazione, perché non c'è stata relazione. E dove non c'è stata relazione? Nella nostra vita, laddove abbiamo vissuto per noi stessi. Cioè abbiamo vissuto nella morte. Se la relazione è la vita, vivere per se stessi è già vivere nella morte. Per cui alla fine sarà semplicemente rivelazione di quello che noi oggi stiamo vivendo, stiamo tentando di vivere. Lì il Signore semplicemente constata, ma Lui non condanna nessuno. Non l'ha fatto il Signore Gesù e sarà fino alla fine così. Però certo noi possiamo scegliere vie di morte, sì, questo sì. E allora questa dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, del primo amore. E allora, saltando diversi versetti, leggiamo semplicemente questi un po' più legati perché i primi capitoli sono più legati al, a Israele, al nord. Ricordate Israele e Giuda, no, i due regni in cui poi il regno di Salomone si dividerà. I capitoli 5 e 6 sono più legati al sud, a Gerusalemme. E questo è anche proprio storico, secondo gli studiosi. Allora, Geremia è un personaggio storico che è vissuto intorno al 630 avanti Cristo, fino, abbiamo notizie, fino alla distruzione di Gerusalemme, 587 avanti Cristo, poi non si sa esattamente come è finito Geremia. Quindi ha vissuto in questo, ed era uno del nord, che ha assistito alla distruzione, probabilmente un profugo poi del nord che è andato a Gerusalemme, e appunto a Gerusalemme poi ha continuato a svolgere la sua attività profetica. E dice: percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. È interessante questo, no? Percorrete la città, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. E io la perdonerò, la città. Certo, quindi ricordate, no, un'altra situazione in cui si dice: se ci sono, no, almeno, no, Abramo, no? Con il Signore rispetto a Sodoma e Gomorra, no? Cioè, e lì non si trova, lì si arriva a dieci, e non, no? E qui si cerca uno, cioè intanto immediatamente viene presentata una situazione di, appunto, come dire, di male diffuso, di male diffuso nei termini appunto di ogni uomo, ma ogni uomo come in qualcosa che porta dentro il cuore, cioè una logica di male. Ora è chiaro, qui si dice, cioè qui intanto si sta dicendo, è chiaro che Geremia non è che conosceva, adesso non sappiamo quanti abitanti faceva il tempo di Geremia, ma ci saranno state 20.000, 30.000 persone, e Geremia non è che pretende di essere conosciuti tutti, ma dice una situazione di una mentalità così diffusa, no? Dove non si vede resistenza, dove non si vede cambiamento. Certo è uno sguardo generale, che poi no, non va a vedere le situazioni minime, però è un po' come anche da noi, no? Cioè io credo che ci sono persone che tentano, no? Nel piccolo di... E allo stesso tempo cosa assistiamo? Assistiamo a una mentalità diffusa, cioè dove quello che in tante situazioni si respira, no? E che abbiamo visto anche a livello politico, non solo nazionale, ma anche regionale, cittadino, cioè sembra, no, senza dire è così di tutti quanti, no? Sembra che veramente è una peste. È qualcosa che poi scusate, il, no, anche che è stato il Presidente della Corte dei Conti adesso, che ha parlato della corruzione come fenomeno, no, così diffuso nel nostro paese, che è una cosa, no? Allora, queste parole non vogliono essere una, come dire, una documentazione statistica e precisa, vogliono essere un grido, no? Dire guardate che siamo nella morte, perché questa situazione sta pervadendo i cuori, sta conquistando i cuori, no? E qualche volta insieme l'abbiamo anche fatta come riflessione, no? Cioè io lo dico tante volte in tante comunità cristiane, cioè veramente noi cristiani che colpa abbiamo, e ce l'abbiamo, no? Nel degrado del nostro paese. Se ancora oggi possiamo dire che almeno in alcune zone d'Italia siamo un gruppo consistente, noi cristiani, non in tutte le zone d'Italia, dove siamo stati in questi anni? in questo lento e inesorabile declino delle nostre istituzioni, delle nostre, no, in cui stiamo togliendo il futuro ai nostri figli, eccetera, no? Perché ciascuno pensa a se stesso. Allora in questo senso qui il grido di Geremia è un grido che dice giratevi la città. Ed è tra l'altro interessante, no? Come dire, se ne trovo uno, la perdonerò. È bello questo, no? Cioè dire che questo il Signore vuol fare, la perdonerò per uno. E attenzione, per noi cristiani sappiamo che poi questo avverrà perché l'unico giusto sarà trovato, cioè noi cristiani possiamo sperare nel perdono di Dio e nella per Gesù Cristo, l'unico giusto. No. Il Signore ci perdona per Gesù. Perché vedete poi anche questo, no? Cioè, credo che poi ciascuno conosce il suo cuore, ma laddove, cioè nel senso che questa mentalità e questa logica del male, non c'è nessuno di noi che anche solo nel pensiero no, non ne sia completamente esente. Completamente esente. Tant'è vero che si vede che molte persone, cioè quando sono nelle possibilità, intanto che non sono nelle possibilità, magari si tengono, appena magari accedono a possibilità di potere, su, molte volte, no? Cioè questo è una cosa. E allora dice appunto, io la perdonerò per uno, ancora non è arrivato quest'uno. Invece giurano certamente il falso, anche quando dicono per la vita del Signore. Ai tuoi occhi, Signore, non cercano forse la fedeltà. Giurano il falso anche quando dicono per la vita del Signore. Gerusalemme era la città con il Tempio, per cui era una città dove per motivi anche economici, cioè nel senso che c'è il Tempio era l'industria nazionale, c'era cioè tutto un indotto, perché naturalmente si coltivavano gli animali per poi per i sacrifici, si coltivava, cioè c'era il commercio dei profumi, no, sappiamo che tra l'altro gli incensi, i vari profumi venivano utilizzati tanto nei templi, anche i templi pagani, per coprire la puzza degli animali, no, poi uccisi, per cui bisognava utilizzare molto di queste. E cioè, no, tanta gente, muratori, cioè, tanti campani, cioè, quando campi per il tempio, se tutti religiosissimi a messa, si va tutti, perché naturalmente, no, cioè, ci campi su quello. Allora, come dire, dicono per la vita del Signore, utilizzano linguaggi religiosi e poi giurano il falso. E dice... Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore, li hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione, hanno indurito la faccia più di una rupe, rifiutano di convertirsi. Attenzione, qui non è che il Signore li percuote, no? È Lui che... Ma in qualche modo queste logiche di male portano male. Cioè non è che l'agire in questo modo non crea vittime e non crea contrasti e colpi fra le persone, però come dire che invece di leggere queste cose per dire ma che sta succedendo, no? Invece ci si chiude ancora di più, si indurisce la faccia, cioè non si legge il male che è presente nella nostra vita come dire ma perché? Perché ci sta accadendo questo? Io pensavo, sono certamente gente di bassa condizione, quelli che agiscono da stolti, non conoscono la via del Signore, la legge del loro Dio. Come dire, Geremia dice, probabilmente questi qui sono le classi più basse, le classi più semplici, no? Quelle meno, invece gli intellettuali, no? I capi, dice, mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo conoscono la via del Signore, il diritto del loro Dio. Purtroppo anche questi hanno rotto il gioco, hanno spezzato i legami. Per questo gli azzanna il leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio. Saltate alcuni versetti, versetti 7, perché ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato per coloro che non sono dei. Io li ho sterziati ed essi hanno commesso adulterio. Si affondano nelle case di prostituzione. Sono come stalloni ben pasciuti e focosi. Ciascuno nitrisce dietro la moglie del suo prossimo. Questa frase è interessantissima, no? Cioè, cibo e sesso, che sono nel tempo delle grandi componenti della vita umana, però anche di questo lasciarsi andare, no, in un godimento senza l'altro, in un godimento che non tiene conto dell'altro. Non dovrei forse punirti, oracolo del Signore, di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Salite sulle sue terrazze e distruggetele senza compiere uno sterminio, strappati tralci, perché non sono del Signore. Per cui, poiché si sono ribellate contro di me la casa di Israele e la casa di Giuda, oracolo del Signore, hanno rinnegato il Signore, hanno proclamato non esiste, non verrà sopra di noi la sventura, non vedremo né spada né fame. Interessante questo, no? Cioè, come a un certo punto anche persone religiose possono diventare atee. Cioè, come dire, va tanto però. Non esiste, non interviene. Per cui si può continuare tranquillamente una pratica religiosa essendo atei. Cioè, di fatto non credendo che veramente c'è un Signore vivente che mi chiederà conto. Ci sarà qualcosa che ci sarà intanto capo, me la godo, no? Tanto. Non esiste, no? Come appunto a volte anche tra amici, eccetera, vedendo anche qualche prete, allora si dice, no, quello ci crede. E dice, ma come prete? Beh, sì, non è detto. Ma non è detto anche tanti cristiani, pur no, andando a messa la domenica, facendo anche, poi ci credano. Cioè, ci credano, attenzione, nel senso che fanno fiducia che c'è un Dio vivente, che mi chiama alla vita, la cui parola è viva. Interessante, no? Non esiste. Allora, saltando alcuni versetti, interessante anche al capitolo, sempre nello stesso capitolo, andate al versetto 25, dove si dice: le vostre iniquità hanno sconvolto quest'ordine, i vostri peccati tengono lontani da voi il benessere, poiché tra il mio popolo si trovano malvagi, che fiano come cacciatori in agguato, pongono trappole per prendere uomini. Anche questo è molto attuale, no? Cioè, dove l'agire di tante persone è come, in qualche modo, intrappolare altri. Lo sappiamo anche per tutti i contratti di tante dimensioni, no? Di tante situazioni in cui dobbiamo sempre stare lì a vedere, tanto che no, quando c'è sempre qualche proposta uno si domanda dove è l'inganno, no? Cioè, dove è l'inganno? Tu mi stai presentando tutta questa bella cosa, qual è la fregatura, no? Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni, perciò diventano grandi e ricchi, sono grassi e pingui. Qui non è una demonizzazione delle persone obese, cioè delle persone che hanno problemi, nell'antichità ancora di più l'essere no, era un segno di sapere, di poter mangiare, no? Cioè, perché appunto rispetto a un regime di sussistenza dove sì, tu mangiavi, ma certamente non. No? Allora c'è questo senso di benessere che diventa anche fisico. Oltrepassano i limiti del male, non difendono la causa, non si curano della causa dell'orfano, non difendono i diritti dei poveri. Non dovrei forse punirli, oracolo del Signore, di una nazione come questa non dovrei vendicarmi. Cose spaventose e orribili avvengono nella terra. I profeti profetizzano menzogna, e i sacerdoti governano al loro cenno, e il mio popolo ne è contento. Che cosa farete quando verrà la fine? Anche i falsi profeti, che vanno insieme ai sacerdoti, no? E il popolo che ne è contento. Ci sono anche appunto qui delle spiritualità, o spiritualismi forse più che spiritualità, che sono cose buone, spiritualismi a volte, o pratiche religiose, come dire, consolatorie, tranquille, dove ci sono profeti, sacerdoti, gente, eccetera, che in qualche modo no, diventano consolanti e anestetizzanti rispetto, no, alla realtà e alle problematiche concrete della realtà. Ora leggiamo ancora qualcosa e andiamo appunto al capitolo 6, dove si dice: mettetevi in salvo, figli di Beniamino, fuori da Gerusalemme. A Tecoa suonate il corno, innalzate segnali su Beth-Cherem, perché dal settentrione si affaccia una sventura e una grande rovina. La bella e incantevole figlia di Sion io riduco al silenzio. Verso di essa muovono i pastori con le greggi, fissano le tende tutti intorno, ognuno pascola dalla sua parte. Proclamate contro di essa la guerra santa, su assaliamola in pieno giorno, sventurati noi. Già il giorno declina, già si allungano le ombre della sera, su allora assaliamola di notte, distruggiamo i suoi palazzi. E notate, qui adesso è la lettura storica di quello che sta avvenendo, cioè con l'arrivo dei babilonesi. Che porterà alla distruzione di Gerusalemme, cioè l'arrivo dei babilonesi è causa delle vicende legate alle guerre degli imperi del tempo, certamente non è voluto dal Signore, ma il Signore che si fa presente con la sua parola per dire: guardate, il vostro male, il vostro entrare nella logica di male vi sta portando a questo. E appunto poi tutto il capitolo continuerà, potete poi leggerlo anche con calma, su questa situazione di legato appunto al male, di distruzione della città. Però l'ultima parola che leggiamo è, ritornando a Isaia, vi invito a tornare al capitolo 2. Al capitolo 2, e con questo chiudiamo, il capitolo 1 è il lamento su Gerusalemme, il capitolo 2, al versetto 1, cambia registro. Messaggio che Isaia, figlio di Amos, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà salto sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice tra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance e faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Notate, al capitolo 2 si cambia registro. senza apparente spiegazione. Cioè noi ci aspetteremo che ci venga raccontato che il popolo si converte e che quindi allora, in seguito alla conversione del popolo, ci sarà questa visione di pace. No, non perché espressione il Signore non speri la conversione del popolo, no, certo. Ma quasi come dire che la prima cosa, la cosa che si trova più fiducia è sul suo amore per sé. E nel profeta Ezechiele a un certo punto si dirà quasi, parafrasando le parole del profeta, si dirà tu continua a peccare, io, sempre un discorso di litigio, tu paradossalmente, tu continua a peccare, io continuo ad amarti e a perdonarti, vedremo chi vincerà, il tuo peccato o il mio perdono. Attenzione, questo non significa no, è di chi cioè, come dire, sa che prima di tutto è il suo amore che può cambiarci il cuore. Cioè ogni cammino penitenziale, anche ogni cammino quaresimale, spera non prima di tutto su di noi, ma spera sul fatto che il Signore mi sta dando tempo, Lui si fa presente, mi cerca e su di Lui io posso ritentarci. Perché naturalmente gli anni passano, non siamo più ventenni, no? E allora, nel senso che quando eravamo più ragazzi, come dire, eravamo più su di noi, no? Cioè, come dire, possiamo farcela, possiamo cambiare il mondo, già noi non siamo più della generazione, no, ma in qualche modo, no, come dire, noi siamo capaci di. Poi la vita ci ha messo di fronte anche ai nostri fallimenti, alle nostre cadute. Però il rischio è quello di dire, no, da me, che cosa ne può venire di buono? No. E invece no, c'è un, come dire, c'è un Signore che da noi non ne possa venire nulla di buono, siamo d'accordo. E in qualche modo potremmo dire, almeno io parlo per me, lo so, no, lo so già, ma questa non è l'ultima parola. Cioè l'ultima parola è di un Signore, no, che continua, e su di Lui è possibile ripensarci ancora. Perché come dice il Signore, io lo farò, quello che sto per dire lo farò, cioè ti tirerò fuori dal tuo male. E te lo sto dicendo, te lo sto rivelando perché, no, in qualche modo tu ti muova, ed è questo è importante. Ma la prima parola è una parola del Signore che... E, ecco, alla fine dei giorni, no? Come dire, l'ultima parola, ecco, qui alla fine dei giorni non tanto in termini temporali, quando sarà la fine dei giorni, no? Ma per dire, l'ultima parola sarà quella che il monte del Tempio del Signore sarà salvo, vedete, sarà fedele. Qui la stessa parola che abbiamo, con cui abbiamo cominciato, no? Città fedele, che in realtà è una città di prostituzione, e qui dire no, il Signore farà una città fedele. Sulla cima dei monti si innalzerà sopra i colli ed essi affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli, diranno venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe. Perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per tutti i suoi sentieri. È molto bello questa immagine universalista. Tutti verranno, cioè come dire, questa salvezza del Signore è per tutti, non c'è nessuno escluso, e tutti verranno, vedete, per non tanto per fare dei sacrifici alla casa del Signore, ma per ascoltare delle parole che ci permettano di camminare sulla via della vita, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la rivelazione e da Gerusalemme la parola del Signore. E ultimo questo Signore che sarà giudice tra le genti, arbitro tra i popoli, e poi questa immagine bellissima della, di colui che distrugge le guerre. E abbiamo letto insieme qualche anno fa il libro di Giuditta, se non sbaglio, no? Vi ricordate? No, non abbiamo letto insieme. No. E allora, nella speranza di poterlo fare una volta insieme, per il momento vi dico che nel libro di Giuditta almeno due o tre volte viene fuori il nome di Dio come colui che distrugge le guerre. Colui che distrugge le guerre, cioè che elimina, che cambia il cuore, no? Laddove le guerre, e noi anche in questo tempo le stiamo vedendo non molto lontano da noi, no? Cioè nascono da quella violenza che si radica nel cuore delle persone, e allora questo cambiare il cuore, tanto che le spade saranno spezzate e saranno fatte a rasi dalle loro lance falci, e poi una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non impareranno più a fare la guerra, non impareranno più a fare la guerra. Ecco, e allora qualche testo su questo signore che vuole litigare. In questo periodo quaresimale, se volete, anche una lettura di un profeta, non è un testo lungo, ma è molto interessante, uno dei profeti anche che più va in questa linea, no? Rispetto alla situazione in Gerusalemme, è Amos. Se Amos volete un po' leggervelo, così un karma proprio come lettura, e vedrete come anche poi molto attuale, molto concreto nelle cose che dice. Bene, allora concludiamo e poi per chi vuole, ci vediamo a messa.